In epoca moderna, la portualità mediterranea e i porti italiani che ne costituiscono la parte più consistente è stata per lungo tempo relegata in una posizione periferica. Sono state le vicende storiche della rivoluzione industriale a metterla in secondo piano rispetto ai sistemi portuali dell'Inghilterra, della Germania, del Belgio, dell'Olanda, paesi nei quali l'industrializzazione ha avuto uno sviluppo che ha preceduto di circa 50 anni quello che avrebbe preso piede con passo incerto nella penisola italiana o nella penisola iberica. Allo sviluppo tecnologico e organizzativo nei settori del tessile, della meccanica ed elettromeccanica pesante, della chimica, della siderurgia, corrispose un analogo e complementare sviluppo del ciclo marittimo portuale, ambedue trainati da una domanda che si è concentrata nell'area del globo comprendente le due sponde dell'Atlantico settentrionale. Per tutto l'Ottocento, fino agli anni 70 del Novecento, la trade line transatlantica ha assorbito la quota più consistente del commercio mondiale. I porti europei della fascia costiera, che per convenzione si chiama Northern Range, ne sono stati i principali beneficiari. Solo alla fine degli anni 90 del Novecento la portualità mediterranea si è venuta a trovare di nuovo in una posizione centrale, anche se non egemone come era stata nell'antichità, grazie al radicale, drammatico spostamento del baricentro dei traffici marittimi internazionali, che ha visto precipitare la trade lane nordatlantica in una fase di profonda stagnazione, non solo rispetto allo sviluppo travolgente della trade line del Pacifico e della fascia di trade lanes che si diramano lungo la rotta Asia-Europa, ma anche rispetto allo sviluppo impetuoso della rotta sudatlantica.
Sarebbe stato impossibile fino a qualche anno fa parlare di portualità in Italia senza prendere in considerazione il Northern Range, cioè quel fronte costiero che va per convenzione da Le Havre ad Amburgo. Sia perché rappresenta in parte un sistema attraverso il quale entra ed esce una quota non trascurabile delle nostre merci, sia perché viene ritenuto tra i più avanzati del mondo in termini di tecniche di management, applicazione di tecnologie e organizzazione della filiera. Oggi è impossibile parlare di portualità in Italia senza prendere in considerazione il fronte costiero che dal Pireo, lungo lo stretto del Bosforo, risale per il Mar Nero, incontrando Costanza, Odessa, Novorossiysk e poi si inoltra nel Mar d'Azov per arrivare a Rostov sul Don. E domani, un domani, sarà impossibile parlare di portualità italiana senza tenere in considerazione l'arco costiero che va da Port Said a Tangeri. Agli inizi del 2008, uno studio della Lloyd Shipping Economist dichiarava: «Riteniamo che l'insieme dei flussi di traffico fra Asia e Europa nel 2008 potrà superare i volumi previsti nella rotta transpacifica. Questo fatto rappresenta una vera pietra miliare perché significa che per i fornitori asiatici i mercati europei acquisiscono lo stesso peso di quelli del Nord America». La previsione che i volumi dei traffici containerizzati tra Asia e Europa potesse superare quelli fra Asia e Nord America era fondata sulla crescita spettacolare dei volumi nel Mediterraneo e in particolare nella fascia est, generate dal forte slancio dell'economia russa, dei paesi balcanici e della Turchia. Il sogno che il Mediterraneo potesse tornare a essere in qualche misura il centro del mondo purtroppo è durato poco. Con lo scoppio della crisi finanziaria, iniziava un periodo di recessione dei traffici che ancora oggi non si è concluso. Nelle aree dove più impetuosa era stata la crescita, si verificavano anzi le cadute più disastrose e il Mediterraneo dell'Est era uno di queste. Gli analisti più accreditati continuavano a rivedere stime e previsioni. Questa piccola fotografia di quello che è appunto la situazione o come si inquadra il commercio e la portualità italiana e del Mediterraneo più in generale è stato tratto da questo interessante libro che vi consigliamo, di uno dei massimi esperti in Italia di sistemi logistici in generale, portuali marittimi in particolare, che è Sergio Bologna, Le multinazionali del mare, letture sul sistema marittimo portuale.
11.40, sempre all'ascolto di Cattivi Pensieri, sempre sintonizzati sui 105.250 di Radio Blackout. Continuiamo a parlare di logistica, di shipping e di porti. In particolare di porti italiani, secondo noi può essere utile per provare a capire qual è lo stato di salute di questi porti, fotografare la situazione del porto di Gioia Tauro, appunto scalo calabrese. Questo porto, che è gestito da Med Center Container Ship, che è un colosso italo-tedesco della logistica che gestisce dal 96, per cui da poco dopo che è stata varata la legge di cui abbiamo parlato prima, la famosa legge 84-94 per concedere i moli ai privati. In questo porto operano circa 1290 portuali, quelli in esubero, ossia quelli che diciamo così non sono più utili al Med Center Containership, sono circa 440, che insomma, facendo un po' di calcoli, sono un terzo della forza lavoro complessiva. Questi esuberi, appunto, si sa di questi esuberi da parecchio tempo. Questi lavoratori sono in cassa integrazione da ben 5 anni e a luglio di quest'anno c'era stato, diciamo così, l'ennesimo incontro tra ministri, sindacati, per cercare di capire come far rientrare questa situazione. Diciamo così, dopo l'estate, il 12 e il 13 novembre, per cui insomma 2 settimane fa, i portuali hanno bloccato per più di 2 giorni il porto di Gioia Tauro, facendo sostanzialmente uno sciopero selvaggio che ha bloccato totalmente questo porto. Da questa azione di forza degli operai e poi su pressione dei sindacati è stato convocato l'ennesimo tavolo di discussione a Roma, appunto sempre, diciamo così, presieduto dal ministro Delrio per il 19 ottobre. Da quel che è uscito, da quel che si è capito, che si è discusso in quel tavolo, sostanzialmente appunto grandi soluzioni per i portuali di Gioia Tauro non ce ne sono. È stato sostanzialmente definito il percorso di questa agenzia per il lavoro, che appunto è un organo che era stato creato qualche mese fa, che dovrebbe occuparsi della ricollocazione dei portuali. Nello specifico è stata sbloccata una cifra, adesso non ricordo, mi pare 45 milioni di euro, per appunto cercare di far rientrare questa emergenza. Secondo noi la crisi appunto di Gioia Tauro è emblematica, non è solo la crisi di questo porto, è più in generale la crisi di un settore. Può essere utile ricostruire le vicende, la storia di questo porto, perché Gioia Tauro è un porto che ha avuto uno sviluppo praticamente tra il 2005 e il 2007 molto, molto marcato, molto accentuato, e poi conseguentemente con la crisi ha avuto una caduta. Basti pensare che era il primo porto, movimentava bene o male il doppio dei volumi di container rispetto a Genova, e dal 2007 al 2013 ha avuto una caduta appunto di volumi di merce movimentati quasi del 10%. Cosa ha comportato questo? I fattori sono sicuramente molteplici, partendo, come abbiamo già cercato di definire, dalla crisi globale che ha investito appunto tutto il pianeta dal 2008 in poi una serie di fattori specifici, per cui il fallimento di alcuni poli, di alcuni grossi poli industriali del sud. Pensiamo, sicuramente l'esempio va all'Ilva di Taranto e anche ad altri grossi poli industriali che stanno da quella parte d'Italia, e poi anche qui sostanzialmente a un fatto di speculativo, nel senso che le grandi compagnie marittime tenderanno a puntare su porti in cui non solo, diciamo così, è sviluppato quello che c'è in mare, ma anche quello che c'è dietro il mare, perché veramente voglio dire, pensare di andare a movimentare un sacco di merci in un porto che poi alle sue spalle non ha l'infrastruttura logistica che in parte ha per esempio il porto di Genova, no? Pensiamo a appunto a tutta quella rete logistica che si muove in nord Italia, per le grosse compagnie non è conveniente. Infatti questa decrescita del 10% è stata del porto di Gioia Tauro è stata sostanzialmente determinata dal ritiro di alcune grandi compagnie che hanno preferito dirottare le loro merci altrove, in particolare a Genova, La Spezia o a Trieste.